tutti a dirmi fatti vedere, parla con qualcuno, ma io ho trovato un modo per difendermi.
Cioè?
Semplice. Ho smesso di leggere. Non leggo più niente. Ma niente, eh? Libri, giornali, riviste, un cartello di pubblicità nella strada.
Tu non lo leggi?
Non lo leggo. Non leggo una mazza e sto benissimo. Dice, fatti vedere, parla con qualcuno. Io non parlo proprio con nessuno, io mi faccio i cazzi miei. Piaci, direte a me, chiuditi a riccio. Non leggere più niente e ti passa tutto.
Manca il Corriere dello Sport, posso leggere?
Niente, tabula rasa, chiuditi a riccio.
The song is in the, but the melody lingers on. When the song is gone, but the melody lingers on.
Yeah. Every note that lingers on is in the key of life. And every tone could be the song to help you see the light. It's dark times and I'm behind just trying to read it right. Free to see the frequency, I live it frequently. Ice cubes and easy ease, extreme with the...
Ed eccoci qui in diretta a Tabula Rasa dopo la ormai celebre sigla di Tabula Rasa che abbiamo inaugurato quest'anno, la nuovissima sigla, molto soul. Siamo qui tornati in diretta, sono le 20.01, quindi in perfetto orario rispetto alla nostra solita, diciamo così, trasmissione. Oggi è giovedì 19 gennaio, siamo qui in diretta da Radio Onda Rossa e quest'anno Tabula Rasa ha, diciamo, deciso di un po' dedicare alcune puntate, no, a dei temi, a degli argomenti. Lo abbiamo fatto la scorsa volta con una puntata tematica dedicata al calcio e anche questo giovedì in realtà abbiamo un argomento che lega i tre libri che vi presenteremo, con cui vi faremo trascorrere quest'ora e mezza, e speriamo appunto di interessarvi e di farvi anche venire la voglia magari di leggerli questi libri se non li avete letti. E si tratta nello specifico di Lennes, una storia geoanarchica scritta da Matteo Meschiari, che sarà anche il nostro primo ospite, e pubblicata da Meltem Editore. Proseguiremo con Contro i Borghi, il bel paese che dimentica i paesi, un libro molto interessante a cura di Filippo Barbera, Domenico Cersosimo e Antonio Drossi, spero che sia Cersosimo e non Cersosimo, però insomma, è pubblicato da Donzelli appunto, e Filippo Barbera sarà il nostro secondo ospite. E concluderemo questa nostra trasmissione in diretta con La gentrificazione è inevitabile e altre bugie di Leslie Kern, pubblicata da Treccani, e ne parleremo con Sara Marzullo.
diretta contempla anche questo, mentre ci finiamo di ascoltare questa bellissima traccia dei King Gizzard and the Lizard Wizard, che è sempre un gruppo che faccio molta difficoltà a pronunciare, e ci andremo, mentre cerchiamo di contattare l'ospite di questo, il primo ospite di questa sera, Matteo Meschiari, che ci parlerà di Landless, vi beccate un'altra canzone sempre dello stesso gruppo di prima. Torniamo in diretta e è proprio quando si dice il bello della diretta, e abbiamo avuto un piccolo imprevisto con il nostro primo ospite, quindi semplicemente il nostro primo ospite è diventato la nostra prima ospite, e la nostra prima ospite è Sara Marzullo, con cui dialogheremo di gentrificazione e altre bugie di Leslie Kern, che è questo libro veramente molto interessante pubblicato da Treccani. E Sara Marzullo è con noi e la ringraziamo innanzitutto di averci dato la disponibilità anche, insomma, un po' in anticipo rispetto al nostro appuntamento, e quindi la saluto, spero che ci stia sentendo. Sara, ci senti?
Sì, ciao Tiziana.
Eccoci.
Buonasera a tutti.
Buonasera, grazie mille intanto di essere con noi, e grazie di, insomma, aver anticipato un po' l'appuntamento che ci eravamo dati. E intanto vi presento a chi, insomma, a chi ci sta ascoltando, presento Sara Marzullo, che è una innanzitutto vive a Torino, scrive di città, scrive di romanzo per varie testate, fra cui Esquire, Harper's, Bazar. È stata
per un bel po' di tempo l'editor in chief, quindi diciamo la direttrice editoriale di Architecture Player, e adesso so che lavora un po' nel cinema. Me lo confermi, Sara? Lavori nel cinema come assistente di produzione?
Al momento non lo faccio più, però sono stata l'assistente di produzione di questo duo di documentaristi.
Fantastico.
Che si chiamano Becca e Lemoine, franco-italiano, che consiglio moltissimo a chi sta ascoltando questa trasmissione, se è interessato al tema della città e del vivere insieme.
Perfetto. Oggi, appunto, come abbiamo detto nella nostra introduzione, Sara, la puntata di Tabula Rasa è dedicata proprio al tema dell'abitare, al tema della casa, a quanto è in realtà politico il modo in cui attraversiamo i luoghi, abitiamo i luoghi, gestiamo gli spazi in cui viviamo, e quanto è politico il nostro anche stare nelle città. E di questo sicuramente parla Leslie Kern nel suo ultimo saggio, no? La gentrificazione inevitabile e altre bugie, pubblicato da Treccani. Ed è diciamo, Leslie Kern è una professoressa di geografia, quindi una geografa, una femminista, si occupa appunto di studi sulle donne e sul genere applicate alla geografia, all'urbanistica, ed è autrice anche di un altro libro sempre tradotto da Treccani, che è uscito nel 2021, che si intitolava La città femminista, la lotta per lo spazio in un mondo disegnato da uomini. E io devo dire che concordo con te, ho letto l'articolo che avevi scritto per La Tascabile. Io concordo con te che in questo libro qui Leslie Kern, devo dire, ci dà degli spunti più completi, più interessanti rispetto proprio al tema della declinazione di genere rispetto all'urbanistica e alla geografia. E entriamo proprio un po' nel vivo, no, di quello di cui stiamo parlando, e vorrei proprio lasciare un po' a te darci delle coordinate di base, perché noi, Sara, sentiamo parlare di gentrificazione ormai da qualche anno, no? Prima era una parola che quasi non conoscevamo, questo è un inglesismo, sappiamo che è un inglesismo che arriva da gentrification e quindi da gentry, da una classe sociale, no? Che era appunto una classe sociale di proprietà terrieri, che poi è semplicemente passata a significare un'alta borghesia. E quindi in italiano, in teoria, dovremmo dire, no? Borghesia, imborghesimento dei quartieri, però usiamo tranquillamente l'inglesismo gentrificazione, che a me non è che dispiace, quindi lo usiamo con coscienza e con consapevolezza. E abbiamo un rapporto molto ambiguo, no? Con la gentrificazione in generale, nel senso che non sappiamo mai veramente definirla e identificarla. E quindi volevo chiedere a te, Sara, di aiutarci in questo, cioè, e di dirci in qualche modo, anche abbastanza in maniera diciamo semplice, il più semplice possibile, che rapporto c'è fra la gentrificazione e la riqualificazione urbana, perché poi così ce la fanno passare, no? Ci fanno passare la gentrificazione come una riqualificazione di un quartiere, di un territorio, di una città. Quindi qual è il reale rapporto fra la gentrificazione e la riqualificazione urbana?
Allora, sono molto d'accordo con te che in questo libro Leslie Kern è molto brava a dare gli strumenti minimi per comprendere questo fenomeno di gentrificazione, che è diventato ormai un termine tanto vago e tanto caotico, che contiene al suo interno mille e diverse declinazioni dello stesso argomento. Molto spesso quando parliamo di gentrificazione, appunto, ci concentriamo sul tema della rivalutazione, della riqualificazione, e un po' ridiamo anche del modo in cui viene utilizzata, un po' per giustificare qualsiasi decisione nell'ambito della politica urbana. Quello che fa secondo me Kern in questo libro, ed è molto importante, è che fa un passo indietro e ci chiede di imparare a denaturalizzare, a rendere quindi storica quello che è il processo della gentrificazione, che non è un processo che è accaduto da un momento all'altro, è un processo che è stato deciso e che ancora oggi è deciso ed è mantenuto da quelli che sono le scelte politiche. E proprio per questo, quando poi parliamo di rivalutazione, e questo è uno delle chiavi di lettura di Leslie Kern, che fa una lettura squisitamente intersezionale di questo fenomeno è proprio quello della riqualificazione e rivalutazione. Sono delle metafore organiciste che dicono che la città è un organismo che si deve evolvere. Ma cosa vuol dire evolvere? Vuol dire andare verso uno stato migliore. Quindi già in tutto questo utilizzo di questi termini diciamo che da uno stato peggiore andiamo a uno stato migliore. Una città, una zona che deve essere riqualificata significa che è una città morta, una zona morta. Ma cos'è che veramente stiamo dicendo in questo senso? È che quella zona non è uno spazio in cui c'è un ciclo di economico, un ciclo di crescita economica. E quindi cosa accade? Dobbiamo cercare di riportare nuovi capitali verso questa zona. Quello che fa sostanzialmente la gentrificazione è cercare di spostare, e questo viene fatto in accordo con quelle che sono le politiche statali, di spostare quanto più possibile quello che è il bene pubblico nelle mani di privati.
Di privati.
Sì,
Scusami, non volevo interrompere, dimmi tutto.
C'è un libro che è uscito quest'anno di Sarah Gainsford, Abitare Stanca, per FQ, che dà anche delle coordinate più esatte per quello che è la trasformazione dell'Italia in un paese di proprietari, perché per noi è ovvio in Italia, c'è la questione del mattone che dobbiamo investire, ma quello è stato altrettanto un progetto politico che si è sviluppato attraverso edilizia agevolata e incentivi. Questi incentivi sono sempre legati alla proprietà, all'acquisto, mai per esempio al supporto all'affitto. Questo fa sì che lo Stato da una parte incassi e quindi riesca a avere soldi, per questi capitali di chi sono? Sono delle persone che già hanno la disponibilità economica per fare questo, ma ancora di più mette le persone nella condizione di dover acquistare o di poter acquistare. E questo senso dà all'acquisto un valore morale, quindi chi riesce a acquistare può migliorare la propria vita. In questo modo si sposta anche la responsabilità statale ai singoli cittadini, che quindi hanno il dovere di provvedere a loro stessi.
E infatti una delle critiche a questo libro, che non critico, quantomeno osservazioni che fai sempre in quell'articolo a questo libro, mi trova molto d'accordo, no? Quando in qualche modo individui nel fatto che l'analisi di Leslie Kern, seppur interessantissima e piena di spunti di riflessione, ovviamente si limita però a considerare come unica prospettiva nella questione dell'abitare la proprietà, quindi il comprare casa, non analizza le altre possibilità di gestione delle unità abitative che non sia la proprietà privata. Ma di questo appunto parleremo alla fine su quello che possiamo in qualche modo individuare come, chiamiamoli, i punti deboli di questa analisi. Continuiamo invece con l'approfondire l'interessante prospettiva, l'interessante sguardo di Leslie Kern sulla gentrificazione. Tu prima hai detto una cosa molto importante, no? Hai detto diciamo, la gentrificazione per lo più è uno spostamento di capitali, no? Uno spostamento di capitali che da una parte viene portata, investita in territori e che acquistano valore. Questo spostamento di capitali non fa altro che spostare però esseri umani da una parte all'altra. Quindi la domanda che vorrei fare, e che in qualche modo è una domanda ampia che ti permette di andare a parlare effettivamente delle conseguenze della gentrificazione, è: di che cosa non parliamo quando parliamo di gentrificazione? Cioè, quali sono gli argomenti che non vengono mai inseriti nei dibattiti quando si parla di gentrificazione? Di chi ci stiamo dimenticando quando parliamo di gentrificazione?
Fondamentalmente quando parliamo di gentrificazione, così come quando parliamo per esempio di sostegno all'acquisto, diamo per scontato che tutti siano allo stesso livello, che tutti partano con le stesse possibilità, no? Ed è questo che ci dimentichiamo durante, quando parliamo di gentrificazione, è che, ed è questo di cui parlavamo un attimo fa, quando parlavamo di proprietà privata, è che se la proprietà privata diventa l'unica modalità di difesa rispetto a quella che è la gentrificazione, comunque c'è sempre qualcuno che non riuscirà ad acquistare, sempre qualcuno che rimarrà indietro. E quello che fa poi Leslie Kern in questo libro, secondo me è molto importante, è che appunto cerca di allargare le maglie di questa parola, cercando di capire quali sono le linee attraverso cui si creano delle discriminazioni abitative, che sono, per fare un esempio molto chiaro, quelle delle, del modo in cui viviamo, delle case in cui viviamo. Questa è una cosa che nota in modo molto intelligente anche Emanuele Coccia in Filosofia della casa. Fondamentalmente tutte le case che vediamo sono fatte per famiglie nucleari, quando invece, e questi sono dati che ti do di una decina di anni fa, circa 80 milioni di famiglie in Europa, quindi chissà adesso quante sono, vivevano in costellazioni familiari orizzontali. Eppure la possibilità di vivere in condizioni di condivisione o in condizioni diverse da quelle della famiglia sono per tutti difficili. Tutti noi che abbiamo provato a cercare casa per vivere da soli sappiamo quanto fondamentalmente questo non sia in realtà previsto e possibile, se non quando diventa una scelta, per esempio, di lifestyle, in cui i gusti, i bisogni delle persone invece vengono cooptati da un sistema che li trasforma poi in modalità di estrazione di ulteriore capitale. Quindi, per esempio, nelle grandi città spuntano infiniti hotel per creativi che costano cifre pazzesche e che sembrano però anche l'unica possibilità per una persona che deve vivere un certo periodo in una città di vivere e di poter abitare. Oltre a questo, chiaramente ci sono questioni di invisibilità e di alienazione che si basano sulle linee della razza e della colonizzazione. Quello che spiega molto bene Kern è che quando parliamo di metafore organiciste, cioè sicuramente parliamo di metafore, ma quando parliamo di colonialismo nelle città è molto chiaro, è sempre la stessa cosa ed è molto reale. La possibilità di dover, più che la possibilità, il bisogno di doversi spostare laddove si può pagare poco e poi quell'acquisto renderà tanto, è chiaramente una struttura di pensiero colonialista.
E su questo farei appunto un inciso su l'importanza del modo in cui Leslie Kern fa emergere la questione della linea del colore, no? Quanto la gentrificazione sia poi espressione di una classe e di un colore, quindi la classe, diciamo, borghese bianca, di solito cis. E questa cosa è una, devo dire, un'analisi che è forse stata la lettura più interessante che poi mi ha restituito questo libro, no? Anche proprio sulla questione del colonialismo, no? Quindi noi abbiamo una lettura della gentrificazione come un nuovo colonialismo. Lei, che ovviamente vive a Toronto, ha come ambito diciamo quello del Nord America, ci restituisce anche la visione, per esempio, delle popolazioni indigene americane, che restituiscono al mittente questa lettura e che dicono: no, la gentrificazione non è un nuovo colonialismo, perché noi abbiamo a che fare anche con, ancora con il vecchio colonialismo. Noi abbiamo ancora a che fare con il fatto che le nostre terre, i nostri fiumi, le nostre montagne ci sono state espropriate, sono state gentrificate secoli fa, e quindi, diciamo, questo non è un nuovo colonialismo, questo è semplicemente un'espressione dello stesso vecchio colonialismo. Questa è una delle, devo dire, delle cose più interessanti che la lettura mi ha restituito. E per andare appunto A più o meno verso, diciamo, il termine della nostra chiacchierata, volevo semplicemente andare adesso anche a ad affrontare un po' quello che avevi anticipato all'inizio e anche la parte che forse ho sentito meno a fuoco del libro, cioè la parte di come si resiste alla gentrificazione, cioè cosa possiamo fare per lottare contro la gentrificazione o quantomeno per rendere la gentrificazione o quantomeno per rendere la riqualificazione effettivamente una risorsa per tutte e tutti gli abitanti di un quartiere e non soltanto per chi quella riqualificazione l'ha ideata secondo i propri gusti. E quindi volevo chiedere a Sara Marzullo cosa effettivamente possiamo fare, cioè c'è qualcosa che possiamo fare per in qualche modo contrastare una gentrificazione a senso unico dei quartieri delle nostre città, che oltretutto immagino che chiunque di noi viva all'interno di una città grande, di una capitale, appunto noi siamo a Roma, la gentrificazione è una cosa che constatiamo quotidianamente nei nostri quartieri periferici, per non parlare dell'erbinizzazione del centro storico, cioè il fatto che il nostro centro storico è ovviamente ormai sempre più svuotato dai suoi residenti storici e diventa un luogo semplicemente un grande hotel vuoto per la maggior parte del tempo, che si riempie nei weekend e basta, e poi noi appunto sperimentiamo la chiusura di librerie, di esercizi diciamo di artigiani eccetera, perché ovviamente non c'è più quel tessuto sociale che prima sosteneva quelle attività. Quindi quello che vogliamo provare a discutere insieme, a riflettere insieme, è che cosa si può fare effettivamente per contrastare questo tipo di struttura di potere, e se effettivamente si può fare qualcosa.
Beh, questa è una domanda difficile. Leslie Kern quello che fa sostanzialmente è chiederci di fare un esercizio di consapevolezza. Devo dire che anch'io, leggendo quelle pagine, un po' sono rimasta non interdetta, però forse avrei sperato di trovare una risposta anche più pratica. Effettivamente forse è più pratico di quello che mi immagino, cioè riuscire a capire quelle che sono le strutture di pensiero dentro cui viviamo e che non ci sono però così chiare, e anche i processi a cui partecipiamo e di cui poi siamo complici tutto sommato, può essere un inizio per capire cosa succede alle nostre città. Sicuramente avere un atteggiamento propositivo e di apertura rispetto alla città, vivere nella città, avere un rapporto reale con l'abitare e con gli abitanti possono essere strumenti che perlomeno mettono un argine e creano una resistenza rispetto a quelle che poi sono politiche decise molto spesso dall'altro, però che purtroppo spesso non trovano nessun tipo di opposizione cittadina. Uno dei problemi della grande spinta alla proprietà privata è che i proprietari diventano come azionisti della città, sembrano quindi avere degli interessi nella città, però questi interessi sono tutti privati. Mi sono reso conto di questa cosa leggendo questo libro, che parlando di gentrificazione delle città parliamo solo di casa, cioè parliamo solo della trasformazione di quello che è un bene comune in un bene privato, che quindi deve essere salvaguardato e quanto più accumulato. Probabilmente riuscire ad avere uno sguardo critico rispetto a questo atteggiamento può essere
un primo passo,
una chiave.
Esatto.
Sì.
Beh, grazie Sara. Noi concludiamo le nostre interviste sempre con una domanda di rito, che quindi farò anche in questo caso, e volevamo chiederti se hai un consiglio di lettura per chi ci sta ascoltando, che può essere ovviamente un consiglio di lettura a tua scelta, un libro che stai leggendo in questo momento, o proprio un libro che pensi debba essere letto almeno una volta nella vita.
Allora, voglio consigliare questo libro di Richard Sennett, Costruire e Abitare. È di qualche anno fa. Io ho letto, tra l'altro, nel periodo della pandemia, mi ha fatto venire un grande desiderio di città. Dennis, che è un antropologo, sociologo, urbanista famosissimo e geniale, racconta in questo libro la differenza tra la cité, cioè le persone che vivono nella città, e la ville, la città costruita, e racconta come le città possono essere città aperte in cui i cittadini hanno responsabilità del destino della città, o possono essere città chiuse, basate su sistemi puramente economici. È un libro bellissimo, a me ha cambiato la visione su tantissime cose, quindi lo consiglio molto volentieri a tutti.
Beh, che bel consiglio. Noi allora ti ringraziamo tantissimo, grazie veramente della disponibilità, è stato molto interessante discutere con te di gentrificazione di case del libro di Leslie Kern, e quindi ti ringrazio, ti saluto e spero che chi ci sta ascoltando appunto si sarà incuriosita della gentrificazione inevitabile, altre bugie di Leslie Kern, edito da Treccani e tradotto, perché prima non l'abbiamo detto, da Elisa Dalgo, e sono circa 290 pagine per 24 euro, e lo trovate in tutte le librerie. E Sara Marzullo, spero che continuerà a scrivere i suoi articoli nelle riviste, perché per me è stato veramente una bellissima lettura, il suo articolo mi ha aiutato tanto, quindi leggete anche lei. Vi ringrazio e alla prossima. Grazie, grazie. Sara, a presto.
Rientriamo in diretta, sempre qui sugli 87.9 di Radio Onda Rossa, e presentando il nostro secondo libro, e un libro che abbiamo il piacere di presentare con il nostro ospite, nonché uno dei tre autori, Filippo Barbera. Buonasera Filippo.
Buonasera, ciao.
Buonasera, grazie. E allora, presentiamo subito questo libro, Contro i Borghi, autori Filippo Barbera, Domenico Cersosimo e Antonio De Rossi, editore Donzelli, ed è stato pubblicato nel 2022. Allora, questo saggio è un saggio molto interessante, come abbiamo detto nell'introduzione, una puntata tematica sull'abitare. Questo saggio non solo è molto attuale, molto anche fruibile, ma soprattutto, a mio avviso, diciamo, la cosa che mi ha più interessato, incuriosito anche durante la lettura, è stata proprio in qualche modo la struttura critica del libro nel suo complesso. Questo saggio, diciamo, mi ha incuriosito subito dal titolo, perché appunto volevo capire un pochino come mai la scelta del del nome Contro i Borghi. Allora, per introdurre anche te e lasciare spazio a te, volevo chiederti come mai la scelta di questo titolo, e anche una curiosità mia, appunto, come nasce e quali sono stati inizialmente i punti che hanno messo voi in contatto e poi in comune per far nascere poi questo saggio.
Bene, sì, grazie. Allora, intanto questo è il quinto libro della serie Riabitare l'Italia. Riabitare l'Italia è anche un'associazione di studiosi, policy maker, attivisti, persone, rappresentanti di associazioni, sindaci, ricercatrici e ricercatori di varie discipline, sociologi, economisti, antropologi, storici, urbanisti, architetti, più ne ha più ne metta, che nel 2018 ha pubblicato questo libro, il primo librone, Riabitare l'Italia, le aree interne tra abbandoni e riconquiste, a cui ne sono seguiti altri, il manifesto per riabitare l'Italia, Metromontagna, che ho curato sempre io con Antonio De Rossi, l'Italia lontana, una politica per le aree interne. Ecco, questo è il quinto della serie, ed è stato progettato esplicitamente per, diciamo così, aprire un varco, un dibattito importante sul tema dei borghi. Non è un libro contro i borghi, ovviamente, ma è contro una certa, diciamo così, narrazione o rappresentazione pubblica molto semplificatrice della diversità territoriale italiana, che riduce questa diversità a una polarità che è quella città, urbanizzazione, con tutti i suoi, diciamo, correlati e addentellati, e borgo inteso come quella rappresentazione, se, come dire, chiudiamo gli occhi e pensiamo al borgo, ci viene in mente, no, un posto isolato, immancabilmente medievale, immancabilmente senza auto, adesso sempre più spesso associato allo smart working, o un certo tipo, diciamo, di fruizione sia turistica che lavorativa, ma, come dire, collegato, no, a un certo tipo di immaginario, legato alla tipicità, a un'Italia oleografica, lontana nel tempo, un posto, un luogo anche senza legami funzionali col contesto, no? Tutti i luoghi dell'abitare sono funzionalmente collegati ad altri luoghi, a servizi, a infrastrutture. Ecco, di tutto questo non c'è nulla nel borgo, nella rappresentazione, diciamo così, pubblica, nella narrazione che molto spesso si fa del borgo, che non è solo una narrazione, perché anche poi lo affrontiamo anche nel libro, che è un libro a cura, no? Quindi è curato da me, Antonio Bimmo Cersosimo, Antonio De Rossi, e contiene una ventina, trentina di saggi molto brevi, 5-6 cartelle che fanno il punto su uno più aspetti. Ecco, è questo diciamo, il bersaglio polemico nostro, no? Ovviamente non ce l'abbiamo con i borghi, figuriamoci, non ce l'abbiamo con una semplificazione che appunto riduce, no, questa complessità a questa polarità, e parla della diversità territoriale italiana, che è la caratteristica, una caratteristica cruciale, importantissima del nostro paese, in modo metonimico, cioè riduce, no, il tutto a una parte. No, non è che i borghi non esistono, quelli che ho descritto io, certo che esistono, no, ma sono un pezzo di questa complessità territoriale italiana che è fatto di tante altre cose. Questa narrazione è diventata particolarmente fastidiosa durante la pandemia. Torneremo tutti a vivere nei borghi, adottiamo un borgo, i borghi sono il nostro futuro. Ecco, quindi, no, per rispondere alla tua seconda domanda, è proprio durante la pandemia, quando questa narrazione è diventata così fastidiosa ai nostri occhi, che abbiamo deciso che abbiamo cominciato a discutere, no, perché l'associazione individua un tema, poi organizza dei seminari, alcuni chiusi, alcuni aperti, discute e analizza, elabora, pensa se diciamo in che direzione andare, se quella direzione scelta è quella corretta o meno, e poi abbiamo pensato di sì, le reazioni sono state, insomma, molto incoraggianti, ed effettivamente la circolazione, la diffusione del libro, così anche semplicemente la risposta di mercato, che è molto positiva, ma è molto positiva, e questo è quello che ci fa molto piacere, la risposta dei territori. Cioè, noi siamo andati e continuiamo ad andare a presentare questo libro nei territori marginali, in quelle che noi chiamiamo le aree del margine, no? nei paesi che non sono borghi, che ci telefonano, ci chiamano, ci cercano e dicono finalmente qualcuno lo dice. Noi non ne possiamo più dell'egemonia di questi immaginari, di questa rappresentazione pubblica, che ripeto, in sé non ha nulla di negativo, è un pezzo della rappresentazione, appunto, è un pezzo della diversità del policentrismo territoriale italiano, ma è diventata, no, l'unico modo di parlare di ciò che non è città. Ecco, questo è questo che non va bene, che non funziona. E poi diventa anche una, è così potente questa narrazione che informa, che il disegno delle politiche pubbliche, no? Il bando Borghi si chiama bando Borghi non per caso, e va in una certa direzione, diciamo, non a caso. Il turismo, Petrolio d'Italia, l'abitabilità quotidiana. Abitare è una cosa complessa, abitare un territorio è un'operazione complessa, non si può ridurre, diciamo, in modo, con gesti eccessivamente semplificatori, insomma. Ecco, questo è il contesto dell'iniziativa, la risposta sul perché contro i borghi e come nasce.
Grazie. E c'è, tra l'altro, a mio avviso, sono veramente due parole all'interno del libro che mi hanno veramente, se mai ce ne fosse stato bisogno, ma no, perché come ho detto prima la lettura è molto fluida e anche accessibile poi a chi anche non ha necessariamente una preparazione da architetto o quant'altro, ma effetto presepio, a mio avviso, ecco, sono un pochino riassume quella che è l'immaginario, appunto, come dicevi tu prima, collettivo, soprattutto venuto a crearsi a seguito della pandemia, con questa narrazione della possibilità del rientro dei borghi, senza neanche considerare chi lo può fare, perché, come e che cosa questo comporta, tra l'altro, per i territori. E all'interno del libro, inoltre, un altro aspetto che mi ha colpito, perché oltre alla critica e in qualche modo anche un pochino una sorta di orientamento di quella che può essere il come il poter vivere i paesi in generale, poi forse c'è anche una definizione che fu data, se non erro, dall'ex ministro della cultura in merito all'accesso ai fondi del PNRR, il quale definisce, appunto, i borghi quegli insediamenti storici chiaramente identificabili e riconoscibili nelle loro originarie caratteristiche tipo morfologiche, per la permanenza di una prevalente continuità dei tessuti edilizi storici, eccetera. Ora, è una definizione, a mio avviso, che non solo mostra, come hai detto tu, diciamo in precedenza, quella che è l'idea del borgo, quindi, appunto, questo effetto presepio, ma anche è emblematico di quella che è l'idea della politica, non solo dei borghi, ma anche dell'intervento necessario per, come dicono, far rivivere questi luoghi.
Sì. Diciamo, questo aspetto si coglie bene, secondo me, se pensiamo alla differenza e alla contrapposizione tra borgo e paese. Che differenza c'è tra borgo e paese? Beh, noi lo scriviamo nell'introduzione, no? Il borgo è un insediamento per sottrazione, cioè è un po' come, come dire, un pollo, no? A cui levo uno a uno le penne e poi alla fine il pollo rimane nudo, quindi tolgo l'abitabilità quotidiana, tolgo i legami funzionali col territorio, tolgo la comunità con le sue contraddizioni, tolgo la capacità amministrativa. Un paese, per funzionare, deve avere un'amministrazione adatta, con tecnostrutture, con personale. Tolgo il conflitto tra i vecchi e i nuovi abitanti, ecco, no? Tolgo il capitale ecologico, ecco. Messa tra parentesi tutti questi elementi che caratterizzano il metabolismo, tolgo il metabolismo, quindi il rapporto con le risorse naturali. Una volta tolti tutti questi elementi, rimane questa rappresentazione, no, un po', diciamo, rarefatta, estetizzata ed estetizzante del borgo, no? Quindi il borgo come insediamento per sottrazione. Sottrazione che è così potente, così così pervasiva che addirittura la funzione dell'abitare diventa scheletrica, no? Cosa vuol dire in questa rappresentazione abitare un borgo, no? Non mancano tutte le funzioni di cittadinanza, manca l'abitabilità, è un abitare senza abitabilità quotidiana, senza mettere a tema i servizi essenziali, la vicinanza con i servizi di cittadinanza, la loro anche, come dire, efficienza, innovatività, la partecipazione delle persone alla vita del paese. Ecco, no? questo è il diciamo, coglie bene secondo me la contrapposizione paesi borghi avendo in mente questa formula dell'insediamento per sottrazione. Venendo al tema che hai sollevato tu, cioè il bando borghi e la definizione data dall'ex ministro Franceschini, ecco, la prima cosa che colpisce è che bando borghi PNRR, 1 miliardo di euro, qualcosa del genere, tra la linea A e la linea B, sia stato gestito dal Ministero della Cultura. Stiamo parlando di territorio e le risorse vengono gestite attraverso uno strumento del bando, che non è lo strumento adatto, ma questo, come dire, un po' fa parte dei vincoli di spesa, della tempistica di spesa del PNRR, che deve spendere in fretta, come sappiamo. Ciò nonostante va sottolineato, il bando non è lo strumento adatto, poi ci sono modi e modi di fare i bandi, diciamo così, e lo fa però attraverso un particolare ministero, che non è quello della coesione, non è, no, chi si occupa di testo, ma chi si occupa di cultura, perché c'è quest'idea, no, che la rivitalizzazione dei borghi debba intercettare in qualche modo il policentrismo come offerta culturale turistica del paese. Ecco, no, la lente distorcente attraverso cui tutto questo viene letto è quella, no? È quella della famiglia, di un turismo immaginato in gran parte con una certa capacità di spesa, che utilizza quei posti non per viverci, no, ma per consumare, magari avere la seconda casa, passarci qualche settimana l'anno, i fine settimana, consumare appunto i prodotti enogastronomici ovviamente venduti come tipici, un certo tipo di turismo fatto in quello, ma dove tutto quello che serve ad abitare un territorio non viene messo a tema, insomma, no? Quindi il problema è sia nel nome bando borghi, sia nel ministero che l'ha gestito, nelle modalità, e appunto questo a riprova del fatto che l'immaginario e la rappresentazione di cui parlavo è così forte che poi le politiche pubbliche, che, come dire, le stesse politiche pubbliche ne sono pesantemente informate.
In questo senso, se non erro, nel libro, nel primo capitolo, si parla anche di uno studio che fu fatto, se non erro, in Galles, chiedendo proprio...
Sì.
Corretto?
Sì, sì, ne parliamo nel primo capitolo, giustamente, quello che ho scritto con Josel Dagnes, che si intitola, abbiamo coniato questo neologismo, che è Brutta Italia. La vita quotidiana, quindi l'abitabilità quotidiana, nei luoghi dove i turisti non vogliono andare. Cioè l'Italia è un paese bellissimo, pieno di posti brutti. Cosa vuol dire brutti? Vuol dire nulla, no? Posti che non rientrano nelle categorie estetiche della Bella Italia, della sorella più famosa di Brutta Italia, ma che sono importanti per le persone che ci vivono, sono luoghi di senso, di investimento quotidiano, di investimento biografico, di radici, di tradizioni. Ecco, no? Questa ricerca che citavi, una ricerca gallese, mostra proprio che è una ricerca fatta in un luogo che nessuno conosce, la classica città media senza qualità, dove un turista, come dire, non programmerebbe mai di andarci, se ci va se ne vuole andare il prima possibile, però dove vengono messi in luce l'importanza appunto degli spazi quotidiani, dei parchi, dei servizi, degli asili nido, delle scuole, no? Di tutta quella struttura dell'economia fondamentale, come la chiamiamo noi, che costituisce l'infrastruttura economica e di servizio ai diritti di cittadinanza delle persone. Ecco, quindi uscire dall'estetizzazione e mettere al centro l'abitabilità quotidiana. E poi dice, beh, ma il turismo, è certo che il turismo è importante, ma lo è come conseguenza. Cioè, se il turismo è la conseguenza di un modo di abitare il territorio da parte di una comunità che su quel territorio ha fatto un investimento biografico collettivo, di cittadinanza, benissimo, ci sono luoghi, territori, paesi molto noti nelle Alpi, negli Appennini, che, dove il turismo funziona bene, ma dove come dire, alle radici di questo funzionamento c'è un insediamento che prende sul serio la complessità dell'abitare, e non mette il turismo come locomotiva, no? Il turismo è un vagone dove la locomotiva è invece l'abitabilità quotidiana dei luoghi brutti e dei luoghi belli, no? Quindi il sottotitolo del libro di Contriborghi è Il bel paese che dimentica i paesi, no? L'idea del bel paese che però dimentica i paesi. Allora pensiamo, no, a questi luoghi, cosa vuol dire luoghi brutti, no? Tutti noi li abbiamo in mente, magari ci siamo nati, ci siamo cresciuti, ci passiamo tutti i giorni, ci passiamo quando vogliamo andare in un luogo tra virgolette bello, ecco, non è che questi luoghi tra virgolette brutti abbiano meno dignità dei luoghi che rientrano nei canoni estetici della bell'Italia, e l'Italia è costellata, no, di luoghi di brutta Italia, insomma.
Assolutamente, e soprattutto comunque, appunto, che siano belli o che siano brutti, mi sembra che la questione rimane appunto sull'abitabilità di chi poi in realtà,
certo,
li, esatto.
I diritti di cittadinanza sono uguali per tutti,
esatto,
non è che devono valere solo per le persone che vivono, che hanno la fortuna di vivere in un luogo esteticamente che rientra in quei canoni estetici. Poi aggiungo una cosa, così introduco,
sì, 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 certo.
Il sesto libro che uscirà, mi sembra, il 20, a fine gennaio, lo troverete in libreria, si intitola Il Voglia di Restare, ed è una ricerca con un campione statisticamente rappresentativo sui giovani nelle aree interne del paese. Le aree interne sono le aree lontane dai servizi, dove vivono circa 16 milioni di italiani, le aree a più di mezz'ora dai servizi essenziali, ospedali, scuole, ferrovie e stazioni con almeno una fermata di Intercity. Quello che emerge da questa ricerca è che la maggioranza assoluta dei giovani che hanno risposto alla survey vuole restare in quei luoghi, ma le aree interne sono luoghi a volte belli, a volte meno belli, sempre senza servizi, però le persone ci vogliono stare. E quindi una politica per la valorizzazione del policentrismo nel territorio italiano e per la messa in sicurezza dei diritti di cittadinanza delle persone non può basarsi sul piccolo borghismo, per riprendere il titolo del saggio di Letizia Bindi contenuto nel nostro libro. Ecco, no? Fine, adesso, diciamo, nelle prossime settimane uscirà questo lavoro, di cui siamo anche piuttosto contenti, che racconta questa storia. Dice che i giovani vogliono rimanere in questi paesi a prescindere dal fatto che siano brutti o che siano belli. Il punto è dare opportunità di lavoro e servizi di cittadinanza, ecco, per fare in modo che questo desiderio si traduca in un comportamento, altrimenti il declino demografico, lo spopolamento, no, rimarranno i soliti titoli sui giornali, si parlerà di questi paesi in occasione dei terremoti, e quando ci sarà l'ultimo anziano morirà, ma non ci sarà mai una politica per il ripopolamento.
Ti ringrazio intanto per questa informazione, perché comunque saremo molto contenti noi della redazione di leggerlo eventualmente quando uscirà, e tra l'altro non sapendolo comunque ti avrei fatto un'ulteriore domanda, perché nel testo ho trovato spesso una parola, ossia restanza, e mi è balzata agli occhi perché in realtà non più di un mese fa abbiamo avuto ospite qui a Tabula Vito Teti, che è anche autore di un saggio appunto dal titolo Restanza, e che tra l'altro, se non erro, c'è anche un suo contributo all'interno.
Certo,
esatto,
sì,
okay.
Sì, è un bellissimo contributo biografico che si intitola,
sì,
Il mio paese non è un borgo.
Esatto, Il mio paese non è un borgo, molto bello, e è forse la parte anche un po' più personale che mi viene in mente.
Sì,
ecco. E proprio in questo senso ti volevo chiedere, a tuo avviso, in qualche modo, appunto anche all'interno delle critiche, se però ci sono esempi, tu mi hai detto appunto che comunque anche per la stesura, ma in generale siete un gruppo di studiosi, ma che tra l'altro anche con sindaci e con amministratori, quindi in qualche modo esempi virtuosi in questo senso che possono dare anche un'idea positiva, ecco, di quella,
sì,
che è la gestione dei paesi.
Sì, esempi ce ne sono molti, diciamo, in Piemonte, nella mia regione, è molto noto il caso di Ostana in Val del Po, che la cui, diciamo, rinascita è stata seguita molto da vicino da uno dei curatori, dei contributori di Antonio De Rossi dal punto di vista architettonico, e quindi Ostano è un luogo riabitato con una comunità dove gli edifici sono stati ristrutturati non seguendo un canone estetizzato ma un canone ovviamente che tiene conto, se considera le dimensioni estetiche, ma soprattutto insieme a queste quelle funzionali, no? Le cose che servono alle persone per fare per mettere in atto delle azioni individuali o collettive in quel territorio. Ci sono in Appennino i casi delle cooperative di comunità, ci sono i casi molto interessanti adesso che delle comunità energetiche, Gagliano Terra in Abruzzo, ecco, è un caso di questo tipo, dove una comunità energetica, dove diciamo così il paese, no, nel suo insieme è diventato protagonista della gestione di questa comunità. Ci sono casi interessanti di, diciamo così, no, di riqualificazione, riabitare nuovamente il territorio nel suo insieme, nella sua complessità, che poi hanno anche un successo dal punto di vista economico, turistico, sia Ostana che gli altri posti che ho citato, sono posti dove il turismo è, insieme alle altre cose, una delle leve economiche, no? Quindi una filiera, tra l'altro una filiera non estrattiva, dove il valore prodotto rimane sul territorio, rimane alle persone, ecco, no? Quindi sì, ci sono, il punto è che spesso, molto spesso, questi territori, questi paesi hanno seguito questi percorsi per un insieme di circostanze, di congiunture, la presenza di persone, di risorse, di gruppi, diciamo così, un po' contingente, ma che le politiche pubbliche, a parte la strategia nazionale all'interno, che è stata l'unica, diciamo, a prendere sul serio questa esigenza, non seguono, di sicuro non l'ha seguito il bando Borghi, di sicuro non l'ha seguito il PNRR.
Allora, prima di salutarti, ti faccio quella che è la nostra ultima domanda, la domanda di rito, e ti chiedo se puoi consigliare ai nostri ascoltatori e ascoltatrici un libro che stai leggendo e che merita.
Sì, che non c'entra nulla col tema di cui
qualsiasi libro, assolutamente, romanzo.
Sto leggendo un libro molto bello che si intitola Altruisti Nati, di Michael Tomasello, che è uno psicologo evolutivo che spiega perché la nostra è una specie cooperativa e come la cooperazione, l'altruismo, la condivisione siano già chiari addirittura prima dei 3 anni negli infanti, sono dei bambini piccolissimi, e come questa cooperazione altruismo sia basata sulla una capacità umana unica, che è la capacità di agire attraverso avendo in mente un soggetto collettivo, il noi. È un libro molto bello, uscito mi sembra per Bollati Boringhieri, Altruisti Nati, molto semplice, che Tomasello è uno scienziato, diciamo così, in questo libro.
È caduta la linea forse è caduta la linea e niente, allora salutiamo il nostro ospite, così è stato un pochino improvvisata come saluto, lo ringraziamo molto, ricordiamo il libro che abbiamo appena presentato, Contro i Borghi, il bel paese che dimentica i paesi, gli autori sono Filippo Barbera, Domenico Cerciosimo e Antonio De Rossi, editore Donzelli, anno 2022, e questo è il nostro libro.
Sulle frequenze di Radio Onda Rossa, sugli 87.9, e niente, quest'oggi una
puntata particolare, nel senso che finirà un po' prima, perché capita in tutte le situazioni. Abbiamo insomma il libro di Meschiari, non siamo riusciti a contattare l'autore, ma ci ha assicurato che insomma il libro ne riparleremo, insomma la data e la presentazione sarà solo rimandata. Ci tengo a sottolineare che Meschiari è un geografo, è un antropologo, è un professore universitario, ha scritto tanti libri, e questa è una cosa importante, perché non è una persona che ha da dire un sacco di cose, e soprattutto dimostra quanto ci tiene agli argomenti che tratta e come li affronta sempre in modo vivo, e anche seguendo l'evolversi anche del pensiero stesso, perché anche solo negli anni si cambia, ovviamente, oltre al fatto che le situazioni cambino intorno a noi. È un autore in realtà di cui abbiamo parlato recentemente, perché abbiamo parlato di C'era la taiga, c'era un incendio, ne abbiamo parlato però con il coautore del libro, un libro illustrato, ne abbiamo parlato infatti con Rocco Lombardi, che è un illustratore, un fumettista che questa redazione ama in particolar modo. Questa era comunque una collaborazione che in realtà già rodata, perché nel 2017 avevano comunque già scritto un altro libro, appunto sempre testo di Matteo Meschiari e illustrazione di Rocco Lombardi, Negentopia. Matteo Meschiari lavora sulle geografie del collasso, lavora sull'antropocene fantastico. Insomma, gli argomenti dell'abitare sono attuali, sono di ampio respiro e sono importanti, perché è un accademico, ma è un accademico che ci tiene a stare nel corpo incarnato e non separare i saperi, ma ha una visione che presuppone una compresenza e non una polarizzazione e non un dualismo a cui noi occidentali siamo estremamente estremamente abituati. Vi leggo semplicemente due righe, ma proprio due, e così poi ci salutiamo e ci riascoltiamo giovedì prossimo con la puntata dedicata al fumetto. Vi ricordo che quello che vi sto per leggere, ma sono veramente due righe, questo viene tratto da Matteo Meschiari, Lennes, una storia geoanarchica. L'autore poi ci spiegherà cos'è la Lennes, ci spiegherà e ci racconterà gli autori che ha preso come riferimento. In realtà questo è un saggio, ma è anche un romanzo biografico, ma anche autobiografico. Insomma, ci sono un sacco di componenti nella vita reale, che è complessa. Allora, l'immaginario interviene nelle attività di conoscenza e di pensiero, e anche se le immagini sono state trattate da filosofi e scienziati come i figli di un dio minore, la realtà è che senza l'azione immaginativa la maggior parte dei nostri processi cognitivi non potrebbe prendere forma. Quello che Reclus stava dicendo, però, andava più in là. Era un programma scientifico, un vero e proprio metodo di ricerca. Non solo non dobbiamo relegare l'immaginario ai margini dell'intelletto, ma dobbiamo esporci deliberatamente a esso. Dobbiamo cercare la contaminazione tra pensiero e immaginario, non tanto perché questo è portatore di senso, ma perché la mediazione è al cuore della creazione dei concetti, anche quelle che Élysée, pensando al nord, definiva freddi e solitari. Il mondo naturale, la terra, le sue forme, sono un esauribile archivio di pensiero implicito, e il paesaggio, nella sua doppia articolazione di spazio concreto e spazio pensato, landscape e mindscape, ha un valore che galleggia tra soggetto e mondo. Quello che Reclus colse è che il paesaggio è una chiamata di senso, e il geografo, almeno per vocazione, dovrebbe vagliare gli esiti possibili di questa equazione tra mente e terra, dovrebbe mettersi alla ricerca della struttura che connette le configurazioni del pensiero e quelle del corpo terrestre. E su queste righe tratte dal libro vi salutiamo e ricordiamo, prima di risentirci il prossimo giovedì sempre sugli 87.9 di Radio Onda Rossa con Tabula Rasa, vi ricordiamo di cosa abbiamo parlato.
Abbiamo parlato di Contro i Borghi, Il bel paese che dimentica i paesi di Filippo Barbera, Domenico Cersosimo e Antonio De Rossi, edito da Donzelli. Abbiamo avuto come ospite Filippo Barbera, che ringrazio.
Poi abbiamo parlato anche di La gentrificazione inevitabile e altre bugie di Leslie Kern, edito da Treccani, tradotto da Elisa Dalgo. Ne abbiamo parlato con Sara Marzullo, che anch'io ringrazio. E infine abbiamo anticipato un prossimo appuntamento con Matteo Meschiari per l'Ennes, una storia geoanarchica per Meltemi Editore, se non sbaglio, che speriamo appunto di avere ospite prestissimo, ma abbiamo comunque potuto anticipare un po' di questo libro, che effettivamente sembra molto interessante. Quindi vi ringraziamo a tutte e a tutti, ci sentiremo il prossimo giovedì per una meravigliosa puntata dedicata ai fumetti, sempre su Radio Onda Rossa, sempre dalle 20 in diretta, Tabula Rasa. Buona serata a tutte e a tutti.